Radio Emilia Romagna, racconti d'autore.
Amanita, di Gabriele Cremonini. Amanita è l'unico fungo che ha nome di femmina ed è velenoso. Gabriele Cremonini, bolognese, giornalista, romanziere, scrittore per il teatro e la TV, racconta una storia che si snoda lungo 4 secoli, dal 600 al 1921, e si incentra su un inganno della natura. Una donna che in una povera stamberga dell'Appennino bolognese mette al mondo una femmina con 3 tettine, che diventa il segno di una potente maledizione. Per superstizione, viltà e cattiveria, le femmine che nascono con questa striatura velenosa, come l'amanita, subiscono destini impietosi, incrociando prima il fanatismo religioso e l'inquisizione, e poi le voglie di uomini ricchi in un bordello bolognese. Una storia carnale di miserie e patimenti, che mette sulla bilancia l'ingiustizia ed il passare degli anni, facendo capire che i piatti stanno in equilibrio, perché il dolore è commisurato al tempo. Amanita, frate Serpieri, l'inquisitore. L'illustre domenicano Innocenzo Serpieri era uomo di libri e di leggi. Era sottile, dal viso affilato e smorto, incorniciato da una peluria rada e da capelli lisci e castani che parevano sempre unti. Ma erano i suoi occhi a restare impressi a chi lo incrociava. Erano occhi grandi e bluastri che sporgevano quasi fuori dalla testa. Occhi di pesce, occhi cattivi che pareva morti. Se frate Innocenzo guardava fisso uno, questi, se aveva un po' di senno, sentiva come il gelo sottile della morte infilarglisi addosso. Era un erudito e spesso il chiostro di San Domenico a Bologna veniva visitato da gente importante, nobili e magistrati, reggitori di destini piccoli e grandi, che recavano un'offerta per il convento e chiedevano di poter conferire con il religioso, per sottoporre al suo venerabile giudizio questa o quella questione. Il fatto era che nel convento venivano conservati importanti tomi recanti leggi, sentenze, provvedimenti, e una volta valutato il problema, il pio e dotto uomo cercava tra i suoi libri la risposta più acconcia da dare, facendo ritornare la gente sempre alla luna nuova, che era il giorno delle risposte.
Thank you.
Frate Innocenzo non era temuto. Rispettato sì. Né si dava da fare per compiacere alcuno, nemmeno dei suoi confratelli. Poco ciarliero, poco incline a lasciarsi trascinare in dispute anche di chiesa, preferiva il silenzio dello studium, l'odore polveroso della carta, il rumore sordo che fanno i fogli di pergamena quando li si gira. Così rimase stupito quando il rettore lo fece chiamare una mattina, con urgenza, mentre il famoso notaio Romildo Ghelli gli stava dicendo di una eredità complicata, con dei malvezzi e degli arienti di mezzo, che bisognava decidere cum grano salis per non scontentare nessuno e non attirarsi le ire delle potenti famiglie. Frate Serpieri era alle prese con le carte, sparse su un tavolo che si era fatto mettere all'aperto, perché nelle giornate autunnali ancora di bel tempo gli piaceva sentire l'aria alzare la polvere dai tomi, ma soprattutto il canto continuo dei tordi che venivano a poggiarsi sul grande tiglio al centro del giardino. Ed era stato ascoltando il canto dei tordi che l'anno prima aveva steso l'atto di condanna contro gli eretici iconomiasti Costantino Sacardino, il di lui figlio Bernardino e i fratelli Pellegrino e Girolamo dei tedeschi, rei d'aver imbrattato immagini sacre. L'atto, per dargli peso e per far sì che fosse di monito al popolino, era stato letto in San Petronio e i quattro, portati nella piazza grande davanti la basilica, prima erano stati piccati, poi i loro corpi morti, bruciati con gran fogarazza e grande allegrezza di tutti, che mancavano 4 giorni al Natale. Il rettore, tal Ulrico Drusi, era un uomo tutto d'un pezzo. Imponente nella figura, il viso grande ed accigliato, era nato per comandare e lo faceva bene, pur in tempi difficili in cui ogni mattina che il Signore faceva alzare il sole si levava un qualche erudito, o supposto tale, a confutare questo o quello. E c'erano in giro troppi libri, e anche la gente da poco poteva leggere ed istruirsi, e si prendeva licenza di dire la propria in merito a troppe questioni. Ma la sua fede era salda, come la sua mano possente, che stringeva di continuo un pesante rosario fatto di noccioli di ciliegio, ricordo dei suoi poveri cari che stavano al nord, verso le montagne alte che menavano a Vienna. Il rettore fece accomodare il Serpieri e lo invitò a versarsi dell'acqua dalla brocca che stava sul tavolo.
Confratello in Cristo, ci giunse una novella che ci mise in allarme e prima di parlarvene ho passato la notte in preghiera. Orbene, in un paese quasi ai margini col Gran Ducato Toscano, giù tra i monti del sud che è detto Chiapporato, uno dei tanti posti toccati dal vento infame di questa grama caristia, vera prova per mutare ogni sofferenza in fede, perché i disegni del divino sono a volte difficili da comprendere per le comuni genti, hanno imprigionato una donna in odor di stregoneria, che nel suo corpo reca un segno del diavolo che non è fatto ad opera, ma è parte del corpo ed esso stesso di natura maligna. Sul suo petto, proprio nel mezzo, tra le due poppe, ne spunta una terza, che mi dicono grande come le altre due. Ora, questo richiede che la Santa Inquisizione che indegnamente rappresentiamo nel nostro convento, grazie ai nostri atti a difesa della vera fede, dica una parola ferma prima che il fatto venga alle orecchie di sciocchi o blasfemi e di esso si faccia motivo di turpiloquio o ingiuria per la nostra santa missione. Il tempo dei roghi non è finito, e anche se la condotta di alcuni ministri della Chiesa si è fatta più arrendevole e meno dura nei confronti del peccato, a noi tocca il compito di vigilare sui disegni oscuri del maligno. Ora, questo segno mi dà da pensare, e voglio che voi vi rechiate là, tra i monti, diciate la vostra e disponiate al meglio tale vostro giudizio. E infine, decidiate il giusto ed opportuno da farsi, così che le genti misere di quelle contrade non vacillino nella fede che le sorregge e deve continuare a sostenerle. Mentre il rettore parlava, un sudore secco stava salendo su per il corpo del segalino frate Serpieri, che già si vedeva caracollare a dorso di mulo, con la schiena a pezzi su per sentieri impervi.
«Ma come io e i miei studi e le risposte che devo dare, che mancano solo 4 giorni alla luna nuova?
Siete il solo tra noi che lesto può indagare tra le sentenze via via emesse negli anni, che conserviamo con cura», gli rispose il rettore. «E il solo in cui io stesso ripongo la speranza di un giudizio accorto e sereno, che non lasci dubbio alcuno tra la gente semplice di quelle contrade e anche tra gli eruditi di qui, che sentissero prima o poi della storia».
Thank you.
Così frate Serpieri, accompagnato da due giovani domenicani, una mattina di metà ottobre, che veniva giù una querugiola fine come quelle d'inverno e una nebbia sottile era sparsa su tutte le cose, segno che Nostro Signore aveva rimesso le nuvole a posto e la dura carestia sarebbe divenuta negli anni a venire il ricordo di un monito del cielo agli uomini, lasciò le mura sicure di San Domenico, tutto intabarrato e su un mulo sellato, mentre i due confratelli cavalcavano a pelo e uno reggeva le redini di un quarto mulo carico di provviste per il viaggio. Nonostante le carte precise di cui era munito, gli ci vollero 4 giorni di disagi e grandi dolori di schiena per giungere inchiapporato, sostando le notti ora in questa, ora in quella canonica lungo la strada e avendo ottenuto dai confratelli la consegna del silenzio sulla loro santa missione, che i preti della Valle del Reno erano per lo più impiccioni e non si davano ragione del muoversi di un tal personaggio illustre. La bugia che, chiedendo perdono a Dio, s'era inventato, diceva di una missione richiesta dal Granduca di Toscana in persona per appurare il possesso di certe pievi di montagna. Era passato da poco il mezzogiorno quando i 3 domenicani, che l'ultima notte l'avevano passata nella pieve di Bargi, arrivarono in vista di Chiapporato. Li vide scendere dal sentiero che scavallava il rivo un bambino di lì, il piccolo Claro, figlio dell'Augusta, che aveva sugli 8 anni, e posò il cesto di cioppadelli che aveva sotto il braccio per correre, scalzo com'era, in paese, e dire che stavano arrivando in 3 con i muli. E urlò tanto che sulla volta da cui si passava per entrare in Chiapporato c'era mezzo paese e chi aveva lasciato i campi, chi le faccende, per vedere chi mai fossero i 3 in arrivo. In testa a tutti Don Cornacchia, che era ancora lì che si fregava via uno sbaffo di sporco dalla manica destra, mentre i 3 fecero il loro ingresso. Lesti a smontare di sella, i 2 più giovani frati si fecero subito sotto a frate Serpieri per aiutarlo a scendere dal mulo, il che gli provocò non pochi lamenti per la schiena malandata. Prima di ogni altro, Don Igino Puzzarini, detto Don Cornacchia, si presentò e diede il benvenuto agli illustri ospiti a nome dell'intero paese. Ma frate Serpieri non aveva certo tempo né voglia di complimenti e senza neanche sfiorare la mano che gli era stata tesa, rispose a Don Cornacchia, secco. «Portateci in canonica e trovate qualcuno che abbia cura dei muli e delle nostre robe». La canonica di Chiapporato non era certo luogo da ospitare prelati importanti venuti niente meno che da Bologna, che nessuno c'era mai stato, e pochi sapevano dov'era, se non che là, nella città, c'erano i nobili e le guardie e i commerci, e c'era la vita ma anche il peccato, con le osterie e le potane. Ma questa era la capitale, nei racconti asfittici, ma sempre magnificenti, di chi passando in Chiapporato poteva vantarsi d'esserci stato, o che aveva sentito di uno che c'era stato e gli aveva raccontato 1000 facezie. Don Cornacchia aveva a fatica scritto e mandato una lettera al suo superiore di Vergato per raccontargli alla belle meglio cos'era successo, ma questi non s'era incomodato più di tanto e per togliersi dalle beghe aveva spedito questa lettera, accompagnata da una sua, direttamente alla curia di Bologna, imponendo poi a sé medesimo il silenzio sulla faccenda. Così Don Cornacchia si aspettava qualcuno e aveva messo a disposizione la sua camera, preparando un altro letto oltre al suo, ma intanto ci dormiva, visto che nessuno arrivava. Chiese in fretta ad una donna del paese, tal Giacomina, che qualche volta andava a turno con altre a pulire chiesa e canonica, di aggiungere un terzo letto e di prepararlo, che lui si sarebbe arrangiato e intanto tirò fuori vino e pane e un pezzo di formaggio e li mise davanti agli ospiti che si erano seduti al tavolo.
«Solo acqua, acqua di fonte,
se ne tenete», gli disse guardandolo quasi male frate Serpieri.
«Il vino induce in tentazione e in mali pensieri e non si confà al ministero del Signore».
Don Cornacchia mandò giù come se un boccone lo avesse strozzato, lui, che non disdegnava mai un cicchetto e che anzi, la sera, nella solitudine della sua stanza, indulgeva anche a qualcosa di più per far passare ogni male e ogni pensiero funesto.
«Ditemi dunque di questa streglia e del segno del diavolo. Dov'è ora?»
L'occhio di Don Cornacchia corse alla porta che menava alla cantina, che recava nella toppa la pesante chiave con cui era chiusa, e sibilò.
«Venite meco, signorie!»